19 novembre 2012. L'efficacia del placebo dipende dalla personalità. Essere schietti, altruistici e soprattutto avere la capacità di adattarsi e resistere alle difficoltà permette di sfruttare l'effetto placebo contro il dolore grazie allo stimolo alla produzione di endorfine indotto dalle aspettative positive. Una personalità diffidente e irascibile è invece predittiva della sua inefficacia. L'efficacia antidolorifica di un placebo, ossia una sostanza farmacologicamente inattiva, sarebbe legata a specifici tratti della personalità, secondo uno studio pilota condotto presso l'Università del Michigan, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neuropsychopharmacology. In particolare, schiettezza, altruismo e soprattutto resilienza, la capacità di resistere e adattarsi a difficoltà e stress acuti sarebbero predittivi della capacità del placebo di avere un buon effetto antidolorifico, mentre la tendenza all'irascibilità e alla diffidenza lo bloccherebbero. Già in passato alcune ricerche avevano attirato l'attenzione su una possibile connessione fra la personalità individuale e l'effetto placebo, ma è la prima volta che si individua una chiara correlazione fra i due fattori. In questo studio i ricercatori hanno sottoposto una cinquantina di volontari sani di età tra 19 e 38, sia maschi che femmine, a una serie di test standard per la valutazione dei tratti della personalità. Successivamente, durante la sessione sperimentale, hanno monitorato la loro attività cerebrale attraverso scansioni di tomografia a emissione di positoni, PET, oltre ad altri parametri fisiologici. Ai volontari era stato detto che sarebbe stato loro iniettato un piccolo quantitativo di soluzione fisiologica nei muscoli della mascella che avrebbe provocato una sensazione dolorosa e che a distanza di qualche minuto sarebbero state loro somministrate dosi di antidolorifico, in realtà un placebo del quale avrebbero dovuto valutare l'efficacia su una apposita scala. Dai dati raccolti e dalle analisi statistiche eseguite è risultato che almeno un quarto dell'aumento dei livelli cerebrali di oppioidi endogeni, sostanze dotate di proprietà analgesiche naturalmente prodotte dal cervello, che si ritiene rappresentino i mediatori dell'effetto placebo e la cui sintesi sarebbe stimolata dalle aspettative positive e della parallela riduzione dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, può essere imputato a quei specifici tratti della personalità. Il cosiddetto neuroticismo, ossia la tendenza a sperimentare emozioni negative, come ansia, rabbia, ostilità, depressione, impulsività, è invece risultato correlato in maniera negativa all'effetto placebo. L'ostilità in particolare è risultata il migliore predittore di una sua inefficacia. 17 novembre 2012. Peccati di carne, i pro e i contro di bistecche e simili. Recenti studi epidemiologici hanno dimostrato che mangiare carne non è un'abitudine alimentare che va demonizzata di per sé, poiché non tutti i tipi di carne sono ugualmente dannosi per la salute. Bisogna invece distinguere tra la carne rossa e prodotti trattati come hot dog e simili, e prendere in considerazione, oltre alla dieta, anche lo stile di vita complessivo dei soggetti studiati. Di Ferris Jabr. John Durant apprezza molto la carne, ma non la tiene in frigorifero perché lo spazio non basta. Nel suo appartamento di Manhattan ne accumula invece in quantità in un grande congelatore bianco. Durant apre lo sportello e tira fuori alcuni pezzi congelati di carne di cervo avvolti in carta da macellaio. Poi pesca tra il ghiaccio un paio di tagli di manzo nutrito con foraggio. Infine mi mostra rognoni di agnello, cotiche e stinchi di maiale. Durant è un seguace della dieta paleolitica, cerca di mangiare come i nostri antenati, mangia quasi tutti i giorni grosse porzioni di carne rossa, manzo, maiale, agnello e altri mammiferi, e sta finendo un libro sullo stile di vita paleolitico. Su una cosa si può essere d'accordo con lui: senza carne l'umanità non si troverebbe dove oggi. I biologi dell'evoluzione hanno infatti dimostrato che la caccia e il consumo di carne cotta hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo di un cervello di dimensioni maggiori. Attualmente la carne è la più abbondante fonte di proteine in tutti i paesi ricchi, tranne il Giappone. Il consumo globale annuo di carne raggiungerà i 376 milioni di tonnellate entro il 2030. Tuttavia, la maggior parte degli abitanti delle nazioni industrializzate conduce una vita molto più sedentaria rispetto ai primi uomini vissuti milioni di anni fa. Mentre i nostri antenati lavoravano duramente per procacciarsi qualunque tipo di cibo, e con tutta probabilità si confrontavano anche con la possibilità di morire di fame, molti di noi hanno facile accesso a carni fortemente caloriche in qualunque momento. Stiamo quindi consumando più carne di quanto sia salutare. 20 anni fa la maggior parte dei nutrizionisti avrebbe risposto di sì, specialmente nel caso di preparazioni più grasse come hamburger o costolette. Dopotutto, il corpo umano converte direttamente i grassi saturi presenti in colesterolo nel sangue, che a sua volta conduce all'aterosclerosi, una delle principali cause di infarto miocardico e di ictus. Recentemente, tuttavia, alcuni ricercatori hanno messo in dubbio il collegamento tra carne rossa e malattie cardiovascolari, almeno nei termini drastici con cui è stato posto finora. Un certo numero di studi ha ipotizzato che alcuni modi di trattare la carne, in particolare la conservazione con additivi chimici, o di cuocerla, sarebbero più pericolosi del suo contenuto di grassi saturi. Inoltre, i ricercatori ora sottolineano l'importanza di tenere conto dell'intera dieta per valutare quali siano le abitudini alimentari sane e quelle dannose. Per esempio, fare a meno della carne rossa e compensare con cibi come pizza, pane bianco e gelato probabilmente non gioverebbe a nessuno. In accordo con questi punti di vista più sfumati, molti nutrizionisti sono passati a posizioni più moderate. Un approccio drastico che preveda di smettere di mangiare tutti i tipi di carne rossa potrebbe non essere una buona idea, spiega Darius Mozaffarian, epidemiologo della Harvard University. Non tutta la carne rossa è uguale. Si può scegliere. Come scegliere, però, è oggetto di un dibattito ancora aperto. Quando tutto ebbe inizio, prima di indagare sui recenti e spesso contraddittori risultati sul modo in cui il consumo di carne rossa influisce sulla nostra salute, vale la pena di considerare le abitudini dietetiche dei nostri antenati. I dati non siano affatto completi, e la dieta dei nostri antenati variava fortemente a seconda delle aree geografiche, ma i paleontologi hanno raccolto prove sufficienti per mettere alcuni punti fermi. Se si torna abbastanza indietro nel tempo, fino all'epoca in cui la linea filogenetica dell'essere umano si è separata da quella degli scimpanzé, i nostri predecessori probabilmente si nutrivano di frutta, foglie e manciate di termiti. Circa 3 milioni di anni fa, tuttavia, i nostri progenitori hanno imparato a separare la carne dalle ossa degli animali per mezzo di utensili di pietra. All'inizio, i primi uomini probabilmente hanno approfittato degli animali uccisi da altri predatori, rubando pezzi di carne da una gazzella abbattuta, o cacciato piccoli carnivori. La cottura con il fuoco, avvenuta almeno 400.000 milioni di anni fa, e l'invenzione delle punte di lancia in pietra, almeno 200.000 anni fa, migliorarono notevolmente le opportunità dei nostri progenitori di riempirsi la pancia. Consumando regolarmente carne e cibi cotti, la nostra anatomia iniziò a modificarsi. I nostri denti diventarono più piccoli e meno appuntiti, il colon si restrinse e l'intestino grasso si allungò, migliorando ulteriormente la nostra capacità di masticare e digerire cibi cotti e morbidi. Le carni ricche di calorie permisero anche la triplicazione delle dimensioni del nostro cervello. Questi e altri adattamenti consentirono ai nostri progenitori di sopravvivere in un periodo molto diverso dal nostro. Oggi il problema è capire se le diete del nostro passato evolutivo hanno una qualche rilevanza per la nostra situazione attuale e in che modo le moderne tecniche di preparazione e di consumo della carne influenzano la nostra salute. Distinguere e scegliere è importante sottolineare che le ricerche sull'alimentazione sono difficili. Dopotutto, non si possono obbligare alcune persone a nutrirsi esclusivamente di carne rossa e altre solo di lattuga per dimostrarne i differenti effetti a lungo termine. La cosa migliore perciò è monitorare la dieta di ampi gruppi di soggetti. Appare così sempre più chiaro che non tutti i tipi di carne sono ugualmente dannosi per la salute. La scorsa primavera Frank Hood e colleghi hanno concluso che il consumo di carne rossa è in effetti correlato a un maggior rischio di patologie cardiovascolari, di tumori e di morte per qualunque causa. Più precisamente, ogni porzione in più di carne rossa non trattata, una porzione ha le dimensioni all'incirca di un mazzo di carte, la probabilità di morte aumenta del 13% nell'arco di 22 anni per gli uomini e di 28 anni per le donne. Nel caso delle carni trattate, il rischio aumenta del 20%. Tradurre queste cifre in termini più comprensibili richiede una matematica un po' sofisticata. Lo statistico David Spiegelhalter dell'Università di Cambridge ha usato i risultati di Hu per calcolare che per ogni porzione di carne rossa in più consumata quotidianamente si perde un anno di speranza di vita. Prendiamo come esempio un soggetto in salute di 40 anni, il quale, negli Stati Uniti, secondo l'analisi condotta da FinData.org su dati della Social Security Administration, ha una speranza di vita di altri 36,2 anni, anziché superare seppur di poco il 76esimo compleanno, morirebbe a 75,2 anni. Senza voler minimizzare, non si tratta in realtà dell'abitudine più dannosa. Donne e uomini che fumano, per esempio, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, perdono in media 13,2 e 14,5 anni di vita. Lo studio di Hu non è esente da limitazioni metodologiche. In primo luogo, si basa su dati riferiti dagli stessi soggetti, il che può influenzare i risultati in diversi modi. Ancora più problematico è il fatto che i partecipanti che riferivano il maggior consumo di carne erano anche i più dediti al tabagismo e all'eccessivo consumo di alcol, e quelli con la minore abitudine all'esercizio fisico. Che si possa arrivare a conclusioni diverse da quelle di Hu è testimoniato da un altro gruppo di Harvard guidato da Mozaffarian, che ha analizzato i risultati di 20 studi sul consumo di carne riguardanti 1.200.000 persone, mentre lo studio di Hu ne comprendeva solo 120.000. La meta-analisi non ha mostrato alcun incremento del rischio di morte né di insorgenza di patologie legato alla carne rossa in generale, per contro ha individuato i rischi delle carni trattate. Mozaffarian e colleghi hanno associato il consumo di 50 grammi di queste carni a un incremento del 42% del rischio di patologie coronariche e del 19% di diabete. Come nel caso dello studio di Hu, i soggetti che consumano molti hot dog e affettati potrebbero anche essere quelli con uno stile di vita complessivamente meno salutare. Ma le strette correlazioni che emergono da una review così ampia sono ugualmente interessanti. perché la carne rossa trattata dovrebbe essere peggio di quella non trattata. I livelli di grassi saturi e insaturi sono simili in entrambi i casi. In ogni porzione da 50 grammi, tuttavia, la carne trattata contiene più calorie e meno colesterolo, meno proteine e meno ferro. Salute sotto sale. La differenza maggiore riguarda il contenuto di sale e di altri conservanti. Le carni trattate contengono generalmente 4 volte più sodio della carne rossa fresca e il 50% in più di conservanti, in particolare composti chimici noti come nitrati e nitriti che servono a uccidere i batteri e dare alla carne un allettante colore rosa o rosso. Alcune carni trattate contengono nitrosamine, che formano nitriti quando la carne viene cotta ad alta temperatura o esposta all'acidità dello stomaco umano. Il sale provoca un aumento della pressione sanguigna negli individui predisposti. I nitrati sono tra le cause della sclerosi delle arterie e innescano disturbi metabolici simili al diabete. E le nitrosamine sono risultate correlate al cancro nei roditori, nelle scimmie e anche negli esseri umani. Lo studio di Mozzafarian non affronta il problema dei metodi di cottura. Le survey portano a ipotizzare che i soggetti che consumano grandi quantità di carne molto cotta, fritta o grigliata hanno un rischio leggermente aumentato di sviluppare il cancro del colon retto o del pancreas. Infine, la valutazione della salute di un soggetto basata solo sul consumo di carne, ignorando cioè altre scelte dietetiche e stile di vita, non ha senso. Gli esseri umani non dipendono più dalla carne quanto i loro antenati, ma la carne rossa rimane un'importante fonte globale di proteine, di ferro e di vitamina B12. Le migliori prove scientifiche disponibili depongono contro un consumo eccessivo di carni trattate di carne molto cotta, ma non necessariamente contro modeste quantità di carne rossa fresca. Un'ottima notizia per chi tra noi apprezza di tanto in tanto una bella bistecca. 16 novembre 2012. Il turbolento orizzonte dei buchi neri. Il plasma degli spessi dischi di accrescimento che circondano i buchi neri supermassicci è percorso da forze di marea e turbolenze che influiscono sulla direzione e sull'intensità dei getti di particelle energetiche emessi da questi corpi celesti. La regione vicina all'orizzonte di un buco nero che forma un nucleo galattico attivo è molto più dinamica e tempestosa di quanto si pensasse. I dischi di accrescimento che circondano i buchi neri sono infatti sottoposti a forze che influiscono e modificano la direzione di emissione e l'intensità dei potenti getti relativistici di particelle altamente energetiche che vengono proiettati nello spazio da questi corpi celesti. È la conclusione di uno studio condotto da astrofisici della Stanford University, della Princeton University e dell'Università del Maryland, che firmano in proposito un articolo su Science. I buchi neri funzionano come motori che convertono l'energia gravitazionale in getti di radiazione emessa dal plasma dei loro dischi di accrescimento, ovvero dalle strutture formate dalle nubi di gas e polveri surriscaldate che sono in via caduta sul buco nero stesso. La direzione e l'intensità di questi getti è influenzata dalla rotazione del buco nero e ricerche precedenti hanno indicato che, a loro volta, questi getti hanno un ruolo dinamico nell'evoluzione della galassia ospite, influenzando il tasso di formazione stellare. L'asse di rotazione di un buco nero punta in genere in una direzione che è inclinata di un certo angolo rispetto all'asse di rotazione del plasma del disco di accrescimento e alla direzione del suo campo magnetico. Questa inclinazione influenza l'intensità della radiazione tramite variazioni del potenziale gravitazionale che interessa il plasma e quindi, a causa delle deformazioni del disco e del ripiegamento del getto, quello che un osservatore può vedere da differenti angoli di vista. Nel caso di dischi di accrescimento sottili, il loro asse di rotazione tende ad allinearsi con l'asse di rotazione del buco nero in virtù del cosiddetto effetto Bardeen-Peterson. Che cosa accade in presenza di un disco di accrescimento di maggior spessore? Tuttavia, è stato per lungo tempo un mistero. Per capirne di più, Jonathan McKinney e colleghi hanno sviluppato una serie di simulazioni numeriche dei flussi di fluidi magneto-idrodinamici intorno a buchi neri in rotazione, prendendo in particolare casi di studio come Sagittarius Aper, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, la nostra galassia, e il nucleo galattico attivo della galassia M87. In questo modo sono riusciti a identificare un nuovo meccanismo differente dall'effetto Bardeen-Peterson, che porta anch'esso a orientare il getto lungo l'asse di rotazione del buco nero, ma solo nelle più strette vicinanze del buco nero, allontanandosi le complesse turbulenze e forze di marea che si formano nel plasma del disco di accrescimento deviano il getto, che alla fine arriva a riorientarsi nella direzione dell'asse di rotazione del disco. I risultati ottenuti, osservano i ricercatori, potrebbero essere usati anche per ottenere ulteriori conferme sperimentali della teoria della relatività generale di Einstein.